pulire pavimenti, eccetera, per organizzare, dare la possibilità di svolgere questa iniziativa. Ma del resto il rapporto con ESC è un rapporto che è stato costruito anche nel corso del tempo e non è la prima volta che facciamo delle riunioni, delle discussioni in questa sede. Allora, io ho visto le diverse comunicazioni che ci sono, compreso l'intervento di Garibaldo che illustrerà qual è il piano di lavoro dei prossimi mesi dell'associazione. Come presidente, carica che di solito viene data quando si raggiunge una certa età, perché una presidenza non, come dire, non si esclude per nessuno, ecco, quindi nel ruolo del presidente voglio sviluppare un ragionamento di quadro generale, poiché diritti, conflitto sociale e democrazia, come dire, sono l'intero assetto sociale del Paese. Poi saranno sviluppate anche con relazioni monotematiche. Io partirei semplicemente dalle vicende di queste ultime settimane, della cronaca di queste ultime settimane, perché mi pare che rendano idea del completamento di questo processo. La definisco così, una fase di completamento di questo processo che è iniziato alcuni decenni fa. Perché se stiamo alla cronaca, agli annunci, al patto di stabilità che sarà deciso il 15, alle vicende di carattere sindacale, noi abbiamo nello stesso tempo la conferma delle riforme strutturali, effettivamente strutturali, come quella del sistema pensionistico, e dell'aziendalizzazione dell'istruzione, della scuola, quella chiamata buona scuola. Può essere che ci siano degli interventi anche importanti su questo o quel punto del sistema pensionistico. Faccio presente che quel sistema totalmente contributivo che ci porterà a 70 anni per la pensione, nel 2016, proprio per quel meccanismo, avrà un ulteriore scatto, nessuno ne parla, ma è automatico. Ci sarà un ulteriore scatto per quanto riguarda l'innalzamento dell'età, ci sarà un ulteriore scatto per i coefficienti, gli indici di coefficienti di trasformazione del montante contributivo rispetto all'aspettativa di vita. Tradotto, c'è uno scatto automatico che aumenterà senza che nessuno se ne accorga e non è neanche oggetto di discussione, quel meccanismo di un sistema previdenziale totalmente contributivo che aumenterà tutte le diseguaglianze sociali e tutte le aree di povertà. Non sto ad illustrarne il significato e la portata. Attraverso i meccanismi automatici che sono compresi dentro quell'impianto, avremo una situazione da questo punto di vista la peggiore tra i paesi europei. Nello stesso tempo è annunciato il percorso triennale già avviato della riduzione del sistema sanitario. Non a caso, contemporaneamente, dal versante contrattuale, la Confindustria dichiara che non ci sono soldi, non ci sono risorse per i contratti nazionali, ci sono soldi e risorse per fare i fondi sanitari. Cioè siamo alla ripetizione del sistema classico di quello che è avvenuto poi sulle pensioni fino ad arrivare al sistema totalmente contributivo sul versante della sanità, dove mentre si riduce la sanità pubblica, e cioè l'universalità dei diritti sulla salute, vengono sostituiti, anche i termini sono gli stessi, adesso si chiama sanità integrativa. I sindacalisti e non solo si ricordano che all'inizio della vicenda previdenziale si chiamavano fondi integrativi perché non erano sostitutivi di quelli, eccetera, eccetera. Adesso per la sanità è partita la stessa operazione. Nelle commissioni è già in discussione, sono già in discussione diverse ipotesi di intervento sul diritto allo sciopero, di diritto di sciopero, anche se anche in questo caso, come ha sempre fatto il governo, non solo quest'ultimo, ovviamente il percorso è un percorso che tende a dividere, sapendo qual è l'obiettivo finale, per cui la discussione è sul diritto di sciopero del pubblico impiego, che oscilla da quelli che dicono che ci vuole il 30% per dichiarare sciopero a quelli che dicono, come Ichino, che ci vuole il 50%. Ovvio vorrebbe abolire lo sciopero. Ma vabbè, ma i meccanismi possono essere... E in questo caso, ovviamente, capiamo tutti che nel momento in cui concettualmente tu vai a superare il concetto di servizi essenziali, una volta fatto questo passaggio, apri la strada al passaggio successivo. Cioè non c'è più ragione per non fare un'operazione che riguarda l'insieme dei lavoratori dipendenti. Infine, che poi legata a tutti questi processi, siamo di fronte all'annuncio di una riforma fiscale che prevede nel corso dei 3 anni il passaggio della riduzione delle tasse sui profitti delle imprese, perché di questo si tratta, sui profitti delle imprese, dal 32% al 24%. Come dice Renzi, vogliamo raggiungere l'obiettivo di un punto in meno della Spagna. Che, come sapete, la Spagna ha preceduto di 4-5 anni tutte le operazioni che sono state fatte nel nostro Paese, compreso la riduzione drastica della tassazione sui profitti delle imprese, che dà l'idea, anche questa piccola cosa, di come sia messa l'Europa. C'è una gara a chi crea le condizioni su tutti gli aspetti della vita sociale, a chi crea le condizioni migliori per attirare gli investimenti nel nostro Paese. La dico in altri termini, in una logica di contrapposizione anche tra lavoratori di un Paese con i lavoratori degli altri Paesi, dentro una operazione di questa natura e di queste caratteristiche. Se volete l'ultima considerazione, come visto e come prevedibile, si è invece aperta la discussione se confermare la totale decontribuzione per quanto riguarda il Job Act, perché anche in quel caso la riforma strutturale era ed è la cancellazione dello statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, il resto serviva a fare fumo, propaganda, perché una decontribuzione, decontribuzione totale nel corso dei 3 anni, ovviamente andando a regime ogni anno che passa, presenta costi tali che non sta in piedi. Lo si sapeva prima, lo si sa, e già adesso, visto che nel 1915 il capitolo di spesa sulla decontribuzione è stato abbondantemente superato, vabbè, però forse è un lapsus, ma comunque, vabbè.
Esatto. Conta in casa dell'impiccato,
quella realtà. Ecco, della guerra. Cioè. E quindi quello che rimarrà di quell'operazione lì come riforma strutturale, così come sulle pensioni totalmente contributivo, le cose che dicevo prima, è la distruzione delle tutele dei lavoratori e l'abolizione dello statuto dei diritti. Ora, per questo il fatto che tutto ciò avvenga contemporaneamente alla riforma costituzionale, e cioè alla manomissione della Costituzione, ci dà l'idea, proprio dalla stessa cronaca di queste giornate, del fatto che sei al completamento di un assetto sociale e istituzionale del Paese di carattere profondamente autoritario. Il completamento di un percorso di questi ultimi decenni. Io dico solo che non lo faccio risalire al periodo che nasce con l'Europa o con l'euro, un percorso che nasce con la globalizzazione, la libera circolazione dei capitali, l'indipendenza e l'autonomia delle banche centrali. Nasce prima dell'euro e nasce prima dell'Europa, ed è il processo di globalizzazione governato dal capitale industriale, capitale finanziario, le cose che conosciamo, no? E ad una platea di questo genere non c'è bisogno che stia a riprendere e analizzare, ma soltanto per dire che l'Europa e l'euro nasce fin dall'inizio sulla logica dei vincoli monetari, a partire da Maastricht con i passaggi successivi fino ad arrivare ai trattati europei e al fiscal compact, dentro questa idea della globalizzazione. L'Europa non nasce con l'idea che possa essere o poteva essere un soggetto geografico, politico, che giocava nella globalizzazione un'altra idea, un'altra ipotesi, quello che si chiamava modello europeo. Questa cosa è sopravvissuta per questa discussione è sopravvissuta per un anno, per due anni. Dopodiché l'Europa è parte di quel processo di globalizzazione perché ne ha introiettato. Poi, questo non significa che non ci sono le contraddizioni che ci sono tra gli Stati Uniti, l'Europa, gli Stati Uniti, la Germania, eccetera, ma ha introiettato gli elementi fondamentali che stavano dentro quel processo, che è quello del liberismo, del libero mercato e della ridefinizione dell'assetto sociale del Paese finalizzato a questi obiettivi. Lo dico perché io non vedo una cosa dove c'è l'area dell'euro, ma fuori dall'area dell'euro ci sono cose alternative al... A me pare in realtà che noi siamo di fronte ad un processo che l'espressione, pur con le sue contraddizioni, del massimo della potenza del capitale industriale e finanziario su scala globale. Dentro questo, io permetto in questo caso, è l'unica citazione che faccio di Sabatini, ma mi permetto di ricordare che in tempi non sospettabili, perché eravamo alla metà degli anni 90, quindi non c'era la crisi, non c'erano ancora gli accordi separati, non c'era nulla di tutto ciò. Alla metà degli anni 90 la FIOM aprì uno scontro che segnò tre congressi della Federazione Europea dei Sindacati Metalmeccanici, ovviamente perdendo sempre, questo è andando sempre sotto, a metà degli anni 90, tempi quindi non sospettabili, il fatto che o il sindacato decideva che era finita una storia e apriva la fase costituente del sindacato europeo, oppure il sindacato sarebbe stato travolto. Mi ricordo quella discussione. Non ci saranno prigionieri politici. Le caratteristiche della globalizzazione e quindi dell'analisi dei processi che stanno venendo avanti e coinvolgono tutti i paesi, il sindacato veniva riassunta in una cosa molto semplice e secca. Dobbiamo decidere, siamo ad un bivio, o il sindacato diventa sindacato europeo o il sindacato inevitabilmente diventa un sindacato di mercato. No, non ci sono tra queste due, perché il sindacato europeo è la condizione minima di fronte a questi processi per costruire un altro punto di vista a fronte di quello che si sta determinando. Su questo poi le cose non è che siano cambiate moltissimo nel corso degli anni, perché ovviamente tutti i sindacati del Nord Europa, a partire dal sindacato tedesco, fecero muro totale sulla stessa possibilità di aprire una discussione sulla costruzione di un sindacato europeo, perché anche allora ci fu l'ennesima verifica che le esperienze storiche della rappresentanza sociale, della rappresentanza politica, al di là della propaganda dell'internazionalismo proletario e compagnia, non hanno mai superato i confini puramente nazionali. Non sono mai stati in grado, e tutte le volte che hai fatto i conti con processi che avevano una dimensione di carattere internazionale, è successo a partire dalla stessa guerra della prima guerra mondiale, è sempre andato in frantumi gli uni contro gli altri, gli uni contro gli altri. Ora io mi riallaccio a questo perché è da qui, e lo dico molto seccamente anche per essere breve nei tempi, visto che ci sono diverse comunicazioni, che si è affermata l'idea, anche qui, io non trovo una definizione migliore di quella che mi diede Marchionne a un tavolo di trattativa. L'ultima volta che ci fu un incontro con la Fiat, l'ultima volta in cui il sottoscritto ebbe modo di avere Marchionne nel tavolo di trattativa. Eravamo alla vigilia dell'esplosione della vicenda di Pomigliano e poi di tutto quello che è successo nel corso di questi anni, quando alle nostre obiezioni lui ci rispose che non avevamo capito niente, perché una storia era finita, quella del Novecento, non esiste più l'espressione di conflitti diversi tra diversi soggetti. La sfida del futuro è la globalizzazione su base locale e globale. Ogni azienda deve funzionare come una comunità in guerra, prima ancora che il Papa parlasse della guerra, eccetera. Ricordo perfettamente il termine usato, in guerra con la fabbrica, cioè la comunità di fianco, in guerra con le altre comunità a livello internazionale. Quindi i lavoratori dovevano essere di fatto dei soldatini di un esercito, di una comunità che veniva costruita su questa idea, che era un'idea del lavoro, della società e del mondo. Da lì iniziò poi nelle settimane successive l'operazione Marchionne che importava a quel punto, qui stava anche la sua forza, un sistema di relazioni sociali che era quello degli Stati Uniti. sistema di regole sociali che è proprio della storia degli Stati Uniti e non della storia europea, altro che modello europeo. Allora, in tutto questo, il sindacato. Il sindacato, rispetto alle cose che dicevo prima, si ritrova di nuovo ad arrivare all'appuntamento dove Renzi gli spiegherà tutte le misure che ha già annunciato, e il sindacato ci arriva senza una piattaforma, senza degli obiettivi, senza aver costruito un rapporto con i lavoratori e con le lavoratrici, per cui il sindacato aspetta che il governo il 15 ci dice tutto quello che vuole fare, e dopodiché sulla base di questo, nel migliore dei casi, chiederà qualche virgola di modifica rispetto ad un'agenda che è determinata dalla Confindustria e dal governo. Un cliché che si è ripetuto costantemente nel corso di questi anni, basti pensare al governo Monti e quello che avvenne su pensioni e compagnia, di una situazione ferma, ingessata, incapace di leggere quello che sta succedendo, tutto sommato pensando illusoriamente di potersi ritagliare un ruolo dentro questo contesto, che non ha ancora capito, anche se gli è stato spiegato più volte, che la concertazione è finita da tempo e che quello che si chiama dialogo sociale non c'entra niente. Cito una cosa che ho trovato letta su un articolo di Carniti, che dice che il dialogo sociale è più o meno come andare a prendere un caffè, dove ognuno dice la sua, dopodiché il governo fa quello che gli pare. Cioè, non è un'avvertenza, non è una trattativa sindacale. Il dialogo sociale è semplicemente un problema di buona educazione. Allora, non c'è dubbio che Renzi è stato anche maleducato, ma di quella roba lì stiamo parlando. E il sindacato, di fronte al cambiamento totale del quadro e dei processi in atto, è stato totalmente incapace, ed è totalmente incapace, di ripensare il proprio ruolo e la propria funzione. Il proprio ruolo e la propria funzione e la ridefinizione del ruolo stesso del sindacato del futuro. Ora, il tutto si traduce in un aspetto, e l'aspetto è che l'assetto autoritario che sta alla base di questo processo, che mette al centro il liberismo, poi non so bene perché continuiamo tutti a dire neoliberismo, ma mette assieme il liberismo, il libero mercato come paradigma del funzionamento della società, competitività e produttività come espressione di una situazione totale di concorrenza e di conflitto a tutto campo tra le imprese. In questa idea della società è evidente che non esiste la possibilità, come ci spiegò per l'appunto lo stesso Marchione, dell'esistenza di un altro punto di vista. Oggi esiste un unico punto di vista, un interesse comune, che è quello, della comunità. Tutto deve essere ridisegnato nell'insieme della società, finalizzato a questo interesse, spacciato per interesse generale del paese, interesse comune. Questo è il punto dirompente rispetto alla stessa storia europea. La crisi è stata usata come elemento di accelerazione di questo processo. Insisto, in corso da decenni, tant'è vero che le cose che dicevo prima risalivano alla metà degli anni 90, ma che non c'è dubbio che nella crisi ha trovato il momento di accelerazione per andare ad una, insisto, riforma. Tutti quelli che pensano che siamo di fronte a fatti dovuti alla crisi, eccetera, e poi ci riprendiamo le cose dopo, non hanno capito niente di quello che sta succedendo. tu sei di fronte ad una ridefinizione strutturale dei fondamentali della società stessa. E questo a me pare l'elemento che, a partire da questo presupposto, e cioè da questa idea del dove tutto deve essere reso funzionale, che tu leggi tutte le misure fatte, quelle che sono preannunciate e quelle che verranno fatte. Penso alla questione del sindacato ancora, o meglio della rappresentanza sociale più in generale. È evidente che in un'idea di questo genere non può esistere l'espressione democratica di una rappresentanza sociale come espressione di un'altra idea del mondo, come un'altra idea di cambiamento rispetto all'esistente. Quello che può esistere ed è compatibile è un sindacato che sia puramente aziendale, corporativo e subalterno, al punto tale che tu oggi hai già definito per legge che anche a livello aziendale, quando chiedi gli aumenti retributivi, devono rientrare nei criteri definiti dalla legge, essere totalmente variabili, legati alla redditività e alla produttività di ogni singola impresa. Ci sono o non ci sono a seconda dell'andamento dell'impresa. Non è mai avvenuto, altro che autonomia del sindacato, non esiste più. Diciamola pure brutalmente, non esiste più. Perché tu hai definito, anche dal punto di vista legislativo, quali sono i vincoli di che cosa può fare il soggetto sindacale. Quindi, contemporaneamente e ovviamente dentro questo quadro, non esiste il sindacato confederale come espressione di un'altra idea, quella dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, non esiste. Ed è cronaca recente, vedete quello che sta succedendo, dove la discussione in realtà non è tanto se esiste ancora il contratto nazionale o meno, perché il contratto nazionale è già stato distrutto. Esiste se esiste o meno una parvenza di contratto nazionale, sui minimi contrattuali, su tutte le cose che conosciamo. Perché l'obiettivo è quello che, non, io su questo vorrei essere preciso, non la sopravvivenza del sindacato, che in qualche modo il sindacato ci sarà, il problema di funzione e ruolo del soggetto sindacale, funzione e ruolo della rappresentanza sociale. Poi una rappresentanza sociale che sia totalmente subalterna, eccetera, ci sarà, c'è un'ipotesi che puoi percorrere. Quella che non ci può più essere, è la possibilità democratica che tu possa costruire e rilanciare un'idea della rappresentanza sociale che vada in tutt'altra direzione. Questo è, a mio avviso, il punto dell'operazione che oggi viene fatta a tutto campo e che anche in questi giorni, adesso non so cosa succederà, se il governo il primo nel mese di gennaio metterà mano direttamente con la legge, certamente sul diritto di sciopero, ma metterà mano con la legge anche il problema dei contratti, oppure se ad un certo punto sarà trovata una soluzione per in qualche modo difendere una finta di struttura dei contratti. Del resto, l'importazione in Europa del sistema proprio della storia di altri paesi, e quello in particolare quello americano, faccio presente che le confederazioni negli Stati Uniti non esistono. La Confindustria non esiste, proprio perché è dentro questo ambito di ragionamento. Ora, io ho richiamato questi punti semplicemente per dire due cose: che noi siamo di fronte ad una situazione che è una situazione selvaggia, perché poi nelle condizioni in cui c'è gente, qualcuno me la spiegava ieri sera, ma le aziende stanno venendo avanti con delle cose brutali, diminuzione delle retribuzioni, se non, insomma c'è di tutto. È evidente che oramai libertà di licenziamento, una struttura contrattuale di questo tipo è una struttura, io la riassumo così, poi per tagliare con l'accetta e arrivare ad alcune considerazioni sulla fondazione. Le giovani generazioni, sì, le giovani generazioni, per la prima volta si trovano a fare i conti col capitalismo puro, nella sua essenza fondamentale. Adesso, quando sento dire qualcuno che scopre, Madonna, ma cavolo se sono stronzi, stanno proprio facendo, no, la mia generazione non ha conosciuto il capitalismo allo stato puro, ha conosciuto un capitalismo che era condizionato da una serie di elementi a livello internazionale e a livello nazionale che hanno permesso di costruire. Oggi quello che sta avvenendo è che uno sbatte in faccia il capitalismo puro con tutte le sue ingiustizie, crudeltà e riduzione della condizione lavorativa a pura merce. Ora, in una situazione di questo genere c'è un cavolo da fare, bisogna capire come risalire la china. Non c'è una cosa che uno risolve facendo qualche mossa qua, qualche mossa là. Come risalire la china, perché poi alla fine tutto quello che c'era prima e che abbiamo vissuto nel passato è stato tutto conquistato a partire dai rapporti di forza. Adesso capisco perché adesso diventa persino, penso anche a un giovane, capire, ma ad esempio le pensioni furono conquistate con un contratto, non furono una cosa che discuteva e decideva il Parlamento, eccetera, eccetera. Fu nel 1968, quando ci fu la battaglia sulle pensioni, che ci fu un accordo sindacale, che poi la CGIL ritirò la firma, perché i direttivi della CGIL bocciarono quell'accordo, la CGIL ritirò la firma, proclamò lo sciopero generale, pezzi della CISL, FIM CISL, eccetera, aderirono allo sciopero generale e compagnia, era una piattaforma, una rivendicazione costruita con la gente, tutto quello che è avvenuto è stato conquistato a partire dai rapporti di forza, non è mai stato regalato da nessuno. Gli stessi contratti, non è vero che ci sono sempre stati, una stronzata. I contratti nazionali sono diventati quelli che sono diventati quando i rapporti di forza negli anni 60 hanno costretto anche la controparte ad accedere all'idea della costruzione dei contratti nazionali, ma non è mai stata una cosa. Oggi non siamo in queste situazioni, perché il mondo del lavoro è totalmente cambiato, siamo di fronte ad una complessità del lavoro, della molteplicità di rapporto di lavoro, di forme di lavoro totalmente diverse, e quindi il problema non è semplicemente quello di ripensare agli obiettivi del passato e cosa significa costruire oggi in una situazione profondamente cambiata, che dicevo capitalismo allo stato puro, cosa significa ricostruire una rappresentanza sociale e rappresentanza politica. Io mi soffermo sulla questione della rappresentanza sociale per ovvie ragioni. Questa è la questione che abbiamo di fronte, sapendo che a mio avviso la semplificazione dell'1% e del 99% va bene come denuncia, va bene come fatto simbolico, però non ci fornisce uno strumento di lettura di quello che sta succedendo, perché dentro quel processo che prima cercavo solo di enunciare c'è un processo di corporativizzazione, di divisione. Non ci sono più i diritti universali del welfare, saranno suddivisi, a secondo se uno è dentro quell'assicurazione, quel fondo, quell'altro. Poi ci sono gli esclusi, quelli che sono fuori da tutto. Tu hai un processo dove per assurdo sempre di più vieni inglobato anche soggettivamente dentro circuiti finanziari, perché poi alla fine che cosa sono? Fondi privati, fondi pensionistici, eccetera. Cosa sono? Se uno dovesse può leggere la situazione prendendo una busta paga, mette a confronto la busta paga, e lì capisce che si è costruita una nuova struttura sociale nel paese. Allora, rispetto alla molteplicità di una situazione, insisto, totalmente nuova, perché una storia è finita, è finita. E di fronte poi alle stesse incapacità totali del sindacato di ripensarsi e mettersi in discussione, perché così si sarà semplicemente, saremo, perché non è che sarà, saremo semplicemente travolti, noi abbiamo la necessità di quali strumenti utilizzare che possano favorire un processo che ha come obiettivo una ricostruzione di ciò che oggi viene totalmente diviso, che non vuole dire unificazione del lavoro nel senso che riporti a cose che oggi non ci sono più, ma ricomposizione del lavoro. Mi scappa se una definizione, eguaglianza nella differenza, che sia in grado di ricostruire una trama che permetta di essere soggetti di rappresentanza che esprimano un punto di vista diverso. Cosa vuole dire questo? Che si tratta semplicemente allora di costruire il quadro complessivo, eccetera? No, questo può nascere soltanto se c'è una pratica sociale. Se c'è una pratica sociale fondata sui valori della solidarietà, dell'eguaglianza e della democrazia come aspetti fondamentali e trasversali. In questo, quindi, la Fondazione cosa vuole essere? La Fondazione non è né un soggetto politico né un soggetto sociale. Farà quello che potrà fare, che riuscirà a fare. Il problema è di aprire ad una collaborazione comune sul terreno della ricerca sociale, di quello che concretamente sta avvenendo nel vissuto e nella vita della gente, nel territorio e nei luoghi lavorativi. Ricostruire una propria idea che non sia quella né dai dati, ecco, leggevo ieri sera Robert Reich, l'ex ministro del lavoro degli Stati Uniti, che ha recentemente fatto un libro che descrive una situazione degli Stati Uniti che non ha nulla a che fare con le cose che ci vengono dette sui giornali del PIL, eccetera, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici e delle diseguaglianze e del livello delle diseguaglianze sociali. Allora, la ricerca sociale è uno dei terreni prioritari su cui lavorare, assieme alla elaborazione intesa come produzione e sviluppo di momenti di riflessione, di dibattiti, di approfondimenti, di elaborazione che servano, come dire, al dibattito politico e sociale più generale aperto nel nostro Paese. Sapendo che tutto ciò che facciamo, e torno all'esempio di metà degli anni 90, non può che avere un orizzonte minimo come orizzonte europeo. Minimo, non dico, perché bisogna anche andare oltre. Penso alle cose che stanno avvenendo negli Stati Uniti, in Inghilterra, eccetera. Ma non c'è dubbio che oggi la questione... E chiudo. Per chi è nato da un'istanza internazionalista e oggi verifica l'assoluta incapacità da parte nostra di avere un ruolo nell'ambito europeo ed internazionale, è un dramma. perché è chiaro che dall'altra parte ci sono anche tutti i conflitti, ma si corre il rischio di essere spettatori dei conflitti tra capitale industriale e capitale finanziario, che se li gestiscono loro, perché l'altro soggetto non è in campo. Oggi qualsiasi ipotesi, anche di ricerca e di elaborazione, nel ragionare sui possibili obiettivi, non può che darsi un orizzonte che sia un orizzonte perlomeno europeo, mettendo assieme, ovviamente, insisto, la complessità oggi delle forme di lavoro, che non sono riconducibili ad una sola figura. Ecco, io credo che questo vuole essere anche il ruolo della Fondazione, come apertura di un percorso. Non dico niente sulle questioni di carattere politico, perché sono così deprimenti che non saprei bene che cavolo dire, ma quindi lasciamo perdere, nel senso che in tutto questo percorso la socialdemocrazia ha assunto dall'inizio i criteri fondamentali di questo processo. La crisi della socialdemocrazia non nasce in Grecia. La crisi della socialdemocrazia nasce quando tu avevi 12 governi di sinistra su 16 in Europa e non ha cambiato assolutamente nulla dell'architettura della costruzione dell'Europa. L'Europa, così come è stata costruita, è responsabilità di tutti e due. E nel momento in cui la politica non è più luogo di battaglie tra ipotesi alternative che suscita passione, eccetera, quello che succede è che la politica va a livelli anche degenerativi impensabili, perché viene a mancare l'elemento costitutivo del significato della lotta politica. Finito.
Grazie.